mistero importante. C'è molta gente, quindi ti chiede di cominciare in qualche modo, di iniziare un minimo di dialogo. Allora, io quello che volevo dirvi, intanto, è grazie a tutti, perché abbiamo fatto fraternità vera, abbiamo fatto approfondimento, e oltre ad aver fatto questo abbiamo cercato di fare la cosa più difficile negli ultimi 2 anni, che è quella di vederci tra di noi. Non è una cosa affatto scontata, perché lo dicevamo stamattina, gli aumenti, abbiamo la guerra dietro casa, ci stiamo anche abituando, no? Al fatto che ci sia la guerra, come se sia una cosa normale, tanto. E invece stiamo vivendo il cambio dell'epoca, lo dicevamo l'anno scorso, quello che diceva il Papa Francesco, che non è un cambiamento di epoca, ma è, cioè non è un'epoca di cambiamento, ma è un cambiamento di epoca, cioè siamo in un'epoca nuova post pandemia, e anche l'associazione ha delle sfide da vincere, da affrontare, che sono le stesse dei, ovviamente, di tante associazioni laicali, e trattano più che altro la maniera di coinvolgere di più le persone, di cercare di individuare degli spazi di fraternità, degli spazi di famiglia, facendo tutto questo senza incontrarci, o comunque incontrandoci sempre meno. E da questo punto di vista dovevamo attrezzarci, quindi quello che con il segretario, che qui Mario, che è sempre attivo, abbiamo pensato di fare una piattaforma di Zoom, che è questa diciamo piattaforma importante, che ci dà l'opportunità di vederci, che, come ricordava un caro laico dell'amor misericordioso, già il fatto di vederci su uno schermo forma parte di una sorta di terapia, il fatto di comunque conoscerci e vederci e frequentarci anche davanti a uno schermo è già qualcosa. Dall'altra parte non possiamo però rinunciare agli incontri dei singoli gruppi. Singoli gruppi sono circa 30 ormai nel territorio nazionale, dislocati in piccoli borghi e anche in grandi centri. Abbiamo questa grazia comunque di avere dei referenti religiosi che sono più che attivi, nel senso che continuano a macinare chilometri, e mi riferisco al suo rifugio, al Padre Quinto stesso, quindi sono una grande grazia per noi. Allo stesso tempo abbiamo però deciso di accompagnare questo movimento con quello che noi abbiamo chiamato sussidio di formazione, che sono questi 24 incontri all'anno, annuali, quindi 2 al mese, e uno lo tiene, è sempre là, il secondo giovedì del mese e l'ultimo martedì del mese, e sono incontri che comunque, sempre online, sono poi registrati su YouTube. Abbiamo deciso quest'anno di non sospenderli nemmeno a luglio agosto, perché anche se una persona non si connette, che magari in vacanza sotto l'ombrellone ce l'ha registrato, ha sempre l'opportunità di ascoltare qualcosa di buono. Quindi questo è uno dei modi che ci aiuta a essere più vicini. Per quanto riguarda le persone più anziane e che hanno più difficoltà sulla parte tecnologica, grazie a Mario abbiamo attivato un cosiddetto numero di assistenza tecnica, dove se una persona ha difficoltà riesce in qualche modo a capire quali sono i limiti e come superarli. È un momento particolare, perché dobbiamo fare fraternità e famiglia praticamente senza vederci. Raccontavo che quest'anno io ero entusiasta di fare l'incontro dell'equipe, la riunione dell'equipe locale a Roma, alla Casilina, tutti preparando anche un lavoro sui giovani, con i giovani, e c'è stato il focolaio delle ancelle sulla Casilina 3 giorni prima, quindi drammatico. Abbiamo riprogrammato tutto l'evento online, terminato il quale alle 11:30 della mattina sono andato a fare il tampone, alle 2 ero positivo anch'io, quindi è stato proprio con variante delta, quindi programmato. La cosa che ci invita a una riflessione è abituarci a un'epoca diversa, un'epoca in cui utilizziamo di più i mezzi tecnologici, non rinunciamo a vederci nei gruppi locali, spostarsi è più difficile. Spostarsi ovviamente è diventato un problema piuttosto serio e che possiamo sopperire solo attraverso una sorta di palinsesto che vorremmo attivare questo autunno-inverno, dove ci incontriamo e facciamo una sorta di formazione di famiglia anche lì, quindi con l'aiuto di professionisti, quindi medici, psicologi, psicoterapeuti, affronteremo dei discorsi che riguardano principalmente la famiglia, i rapporti familiari, e abbiamo ovviamente sempre la supervisione della famiglia religiosa, sempre, perché non andiamo mai in autonomia così a kamikaze, non esiste questo. E dall'altra quindi cercheremo di avere un colloquio sempre fattivo anche con i gruppi in formazione. Ottobre lanceremo il congresso avrà ovviamente la modalità della presenziale qui a Colle Valenza, avrà una modalità attiva che è quella del confronto dell'associazione, come tutti è una modalità molto contemplativa, quindi seguiremo anche un modello di esercizi spirituali simile a quelli che stiamo vivendo questi giorni. Nel mese di ottobre noi contiamo molto sul fatto di, come ogni volta lanciamo le iniziative, di provare a rivederci. Non abbiamo ancora, lo dico ormai quasi per scaramanzia, cioè ci sto anche più attento a fare l'annuncio, quindi. Però ottobre sarebbe bello riuscirci a ritrovare e a fare un po' di attività spirituale seria, e come abbiamo fatto questi giorni, quindi di esercizi, e dall'altra parte anche dei momenti associativi. Poi dall'altra ho lanciato, perché ci tenevo molto, ogni primo sabato del mese alle 15 un momento che ho chiamato Equipe di Dialogo, che sarebbe un incontro con, sempre via Zoom, con i coordinatori. Se i coordinatori non possono, normalmente entrano i segretari. Se i segretari non possono, va l'economo. Se nemmeno l'economo può, ci riaggiorniamo la seduta successiva. Non è una cosa... Però è visto che è uno strumento utile, perché riusciamo a parlarci tra noi, riusciamo intanto a conoscerci, perché poi le equipe cambiano, perché vanno in lezione, e quindi riusciamo a conoscerci, riusciamo a frequentarci, a capire quali sono i problemi. In questo quasi primo anno ho visto che i problemi sono maggiormente legati ovviamente alla modalità di incontro, e al fatto che abbiamo bisogno di un ricambio importante. Ricambio importante significa avere una capacità di attrazione come associazione, capacità di coinvolgere. Abbiamo fatto qualche iniziativa anche sui social, su Facebook abbiamo gruppi ormai superiori ai 30.000 utenti, quindi abbiamo un audience, questo lo possiamo dire. Però c'è da fare un lavoro molto importante, anche perché ci sono delle comunità con dei fratelli e delle sorelle che sono pronti anche alla promessa. Un momento bello che vorremmo vivere insieme nel mese di ottobre. Quindi sarà congresso, una modalità ovviamente cercando di farla più partecipativa possibile, e procederemo anche, perché abbiamo questa esigenza di fare comunque promesse, quindi cominciare anche un processo di rinnovamento al quale noi ci teniamo molto, perché c'è mille difficoltà. Una delle difficoltà più grandi che ho visto in questo anno è il fatto di, perché poi non è automatico, nelle famiglie, quello di riuscire a trasmettere la fede in qualche modo, riuscire a coinvolgere le persone partendo dalla famiglia. Questo è un tasto molto delicato, che tocca molto le persone, ed è un tasto che sarà anche oggetto di approfondimento in questo palinsesto di questo autunno-inverno, perché vogliamo capire meglio come affrontare, o avere alcuni suggerimenti, qualche consiglio, qualche approfondimento da parte di specialisti, quindi una parte scientifica vera, autorevole, che ci può dare una mano con delle sessioni, facendo degli esempi. C'è questo fatto, che lo commentavamo anche ieri tra di noi, che ovviamente l'energia che passa in un incontro presenziale non potrà mai essere paragonata a una cosa online, perché rimane sempre molto fredda. Pensate a fare degli esercizi spirituali online, no? Cioè, dei momenti molto forti di preghiera, dei momenti molto intensi. L'abbiamo vissuto nella Pasqua, credo, sì, del 2020, quando stavamo, no, su Rai 1, su TV 2000, Canale 5, fissi, perché non avevamo modo, no, di vivere questa situazione. E adesso le cose sono migliorate, però poi se ne sono aggiunte altre, quindi l'età che avanza, la difficoltà degli spostamenti e il fatto di rimodulare le attività dei gruppi. Nell'equipe ci siamo confrontati molto su questo e abbiamo visto che dobbiamo muoverci sempre di più in questa modalità cosiddetta mista, cioè una parte ovviamente di incontri, chi riesce e come riesce a farli, e l'altra parte dare un sostegno online. Sostegno che abbiamo fatto diversi test, abbiamo visto che raggiunge molte persone, perché abbiamo cominciato, non so se vi ricordate, questo tipo di test con la novena per Cristo Re, che è stata particolarmente seguita, perché se uno monitora la parte dei dati, vede che ormai abbiamo di sottoscrizioni sul canale YouTube, abbiamo superato da parecchio 500 persone che ci vedono e hanno le notifiche, e oltre quello, tra i canali streaming del santuario e Facebook, riusciamo a comunque coinvolgere persone. Questo non basta, però è qualcosa, ed è probabilmente l'unica cosa, una delle cose migliori che possiamo fare, che è quella di utilizzare i nuovi mezzi. Dall'altra abbiamo cominciato ad ascoltare anche i giovani, quindi non so se vi ricordate, ad aprile avevamo parlato con Vittorio Scano, che è questo ragazzo di qua di Colle Valenza, e abbiamo cominciato ad aprire una sorta di dialogo su come fare per integrare una parte giovane dell'associazione o comunque crearla. Io vengo da un gruppo in questo senso virtuoso, perché noi abbiamo già i giovani dell'amore misericordioso attivi insieme ai laici, quindi è un'esperienza che io porto da Iesi e che funziona molto bene. Funziona con una speciale grazia. Abbiamo il vescovo che ci dedica tre serate, anche di più, ci dedicava almeno una serata a settimana o quasi, quindi sia come gruppo dei laici sia come giovani, e quindi abbiamo questo speciale privilegio. Però abbiamo comunque un gruppo molto attivo, con una band musicale pure collegata, quindi ci stiamo muovendo su questo, e credo che sta portando dei frutti che mandiamo avanti, ovviamente annaffiandoli con parsimonia sempre continuamente, perché non li abbandoniamo, ma ci teniamo molto, e questo è un modello che in certe parti si può replicare. Poi c'è il fatto dello sterminato mondo dello smartphone, del PC, di quello che viene da lì. Quindi io non vi nascondo che in un anno sono stato contattato da persone, ci scherzavamo su questo, persone che mi hanno detto: io seguo la messa su TV 2000, quella che trasmettono dal santuario, però vado a lavorare presto, quindi potete dire al sacerdote che celebra la messa alle 7 se può fare un'omelia più breve? Cioè, arrivano messaggi di ogni tenore, no? Quindi arrivano da persone che non capisci se scherzano o meno, a poi persone veramente interessate, che hanno cuore, che cominciano a pregare con noi, inizialmente online, poi diamo un volto a queste persone, poi le incontriamo. Questo è successo anche in questi giorni, questa è una cosa bella, una cosa che deve andare avanti, quello di comunque trovare delle persone e dargli un volto e conoscerle. L'altro punto è che dobbiamo sfruttare di più questo satellite che è il santuario, e quindi farci conoscere di più ai pellegrini che vengono qua, pellegrini che devono sapere che c'è un'associazione di laici amore misericordioso con tanti gruppi. Questa è una cosa che deve cominciare in maniera forte, con la collaborazione dei figli dell'amore misericordioso. Io sono certo che questo non mancherà, perché abbiamo alcune idee, tra queste c'è quella di stampare il materiale e cominciare a passare anche attraverso un sito internet che stiamo lavorando per rinnovare. Oltre questo poi c'è anche una parte formale, perché abbiamo deciso di dare un codice fiscale all'associazione, sono reduce, 2 giorni fa ho rifirmato l'antiriciclaggio in banca, quindi abbiamo dato anche una parte legale, un vestito all'associazione. Poi dalla banca mi chiamano e mi dicono: ma voi esistete dal 96 o dal 2012? Io non capisco bene. Allora gli devi spiegare: no, guarda, dal 96 a voi. Quindi stiamo dando un vestito da un lato e preparandoci al cambiamento dall'altra. Ci riescono tutte bene queste cose? No, ve lo dico subito. Perché? Perché uno, non lo facciamo di mestiere, prima cosa. Cioè, io stesso sarei voluto essere con voi giovedì sera, ma c'è il consiglio d'amministrazione, e quindi tra l'affanno e l'agitazione che vedevamo oggi nel Vangelo sono arrivato qua solo sabato mattina. E questo è anche indicativo del fatto che noi non facciamo questo di lavoro, cioè che questo vuol dire molto, nel senso che non dobbiamo scambiare quello che è un servizio bello, positivo, per un lavoro, per un mestiere. Questo non è un mestiere, questo è un servizio a tempo determinato che svolgiamo con grande anche, vedo, per questo parlo per chi siede nell'equipe nazionale, cioè, viene fatto con grande cuore, viene fatto con rispetto, con puntualità, perché lavoriamo nell'equipe e ci incontriamo, rinunciamo a appuntamenti, rinunciamo a cose, lo mettiamo in un posto importante perché ci teniamo, però non lo facciamo di mestiere. Quindi anche questo vuol dire che la nostra attività comunque normalmente comincia il venerdì sera e si sviluppa nel fine settimana e ci lascia qualche serata così. Questo però non vuol dire che non saremo in grado di operare questo, di cominciare con questo palinsesto, che noi ci crediamo molto, non vogliamo fare la TV dell'amore misericordioso che uno prende e cambia il canale, però vogliamo fare una programmazione, questa sì, fatta bene, dove c'è un po' di riflessione su questi temi. Dall'altra abbiamo cominciato quest'estate un lavoro importante, riprendendo la commissione del 2018 che aveva fatto un lavoro grosso sul regolamento, sulla revisione o comunque riadattamento del regolamento. Questa sarà l'estate buona, dove riprenderemo quel lavoro, che è un lavoro pre-pandemia, che però integra degli aspetti originali e belli, e quindi all'interno dell'equipe formuleremo una proposta da presentare all'Assemblea Internazionale. Vi porto i saluti di Federico Antonucci, che non è potuto essere qui, che però ovviamente prenderà a cuore questa proposta che noi come Equipe Italia porteremo avanti, che è questa del cambiamento o comunque della revisione, del miglioramento del regolamento, perché non è che facciamo stravolgimenti, facciamo cose che ci aiutano a vivere meglio la vita associativa. Quindi non abbiamo un programma di cambiamenti. Da ultimo, una cosa curiosa che volevo segnalare è che poco dopo che sono diventato coordinatore ho fatto fare da un mio socio molto bravo, che aveva lavorato negli Stati Uniti sulla parte proprio di internet molto forte, gli ho chiesto: mi fa un'indagine per vedere come, se un ragazzo oggi scrive con le valenza Alam su internet, cosa succede? E mi ha portato un report di 40 pagine e noi vedevamo che quando uno su internet scrive Alam, normalmente trova da un Google pulito, quindi da una modalità di navigazione pura, comincia a trovare molto documenti legati a una loggia massonica che è l'antica libera accettata muratoria, che è una massoneria molto, una loggia molto importante italiana. E quindi questo mi ha lasciato un po' così, tanto che dice: ah Luca, sei coordinatore dell'ALMA, ma cos'è la massoneria? No, guardate, uno dovrebbe spiegare tutto. E Alam, l'altro acronimo molto conosciuto è Alam, Marsalam è l'Egitto, cioè quindi gente che va in vacanza in Egitto cerca Alam e trova o la locali, o il pacchetto delle vacanze o trova l'altro. Allora abbiamo cominciato un lavoro culturale, perché abbiamo visto sullo statuto e sul regolamento che Alam in sé, l'acronimo, non è utilizzato o comunque molto poco, e abbiamo cominciato a sostituirlo con l'AM. Allora non so se vedete, ma da, sicuramente da ottobre a questa parte tutto quello che viene fuori dall'equipe nazionale è l'AM, perché non è un cambiamento dovuto al fatto che non vorremmo mai che un ragazzo che viene qua in pellegrinaggio e cerca qualcosa che ci riguarda trovi una loggia massonica. Quindi questo è un cambiamento sull'acronimo, che però è una cosa molto forte, perché poi tra l'altro se noi anche cominciassimo a scrivere tanti contenuti non riusciamo mai a riprendere il successo tra virgolette di questa loggia massonica, perché ha avuto dei grossi membri, cioè tipo l'attore Totò è stato di Alam, l'attore, cioè sono stati personaggi storici del Novecento importanti, e su di loro, essendo una loggia comunque segreta, si è comunque scritto e riscritto. Quindi se noi vogliamo arrivare avanti su internet facciamo molta fatica come Alam, e perché è difficile, cioè questo è il linguaggio di internet, se c'è qualcuno più forte di te arriva prima di te. E quindi a tutto quello che viene partorito dall'equipe nazionale viene partorito come l'AM, questo per l'Italia, che è la nostra competenza. Ovviamente questo in Spagna, Cile, Bolivia non succede, quindi quando uno legge nei gruppi è sempre Alam. Noi per l'Italia ci dobbiamo stare attenti, perché abbiamo una loggia massonica enorme con sede a Roma, dentro casa praticamente, a due passi da casa, che ha il nostro stesso acronimo. Quindi questa è una curiosità che non so se qualcuno lo conosceva, però è curioso, perché se uno va su internet e cerca viene fuori questa cosa orribile. E quindi c'è stato anche un lavoro tra virgolette di ricostruzione per capire come fare per arrivare. Abbiamo sostituito Alam in tutti i canali ufficiali e adesso non lo troverete questo acronimo praticamente più. Ci sarà sempre l'AM, che tra l'altro fa anche molto carino, perché poi figli dell'amore misericordioso sono FAM, le angele EAM, quindi da un certo punto di vista ci è anche, no? Ci uniforma quella che è padre Aurelio, che poi mi piace molto questa definizione, lui me la segnala spesso, si chiama famiglia carismatica dell'amore misericordioso, no? Come per dire che figli dell'amore misericordioso, le ancelle e i laici, come la famiglia unita insieme. Questa è un'immagine meravigliosa che noi dobbiamo ricordarci sempre, la famiglia carismatica dell'amore misericordioso, dove tutti condividiamo questo nel nostro cuore, nella nostra appartenenza, e sappiamo che viviamo e condividiamo questo carisma. Carisma che passiamo attraverso la formazione. Formazione che il sussidio ci dà una mano, perché? Perché ne abbiamo due al mese e comunque ci dà il modo di tenerci in contatto. Non è uno strumento obbligatorio, io l'ho detto spesso, su questo forse non sempre ci siamo capiti. Non è uno strumento obbligatorio fondamentalmente per nessuno, è uno strumento molto suggerito per i laici in formazione. È uno strumento che però ci permette di comunque ritrovarci, di ascoltare, di formarci. Quindi è comunque raccomandato, e ho visto che ha dei numeri buoni, perché abbiamo fatto dei test e vediamo che mentre voi vedete, magari per chi si connette su Zoom, che i numeri sono sempre piuttosto limitati, le persone sono più o meno sempre quelle, quando ci trasferiamo su YouTube le persone decuplicano, ne sono 10 volte tanto quelle che ci vedono su Zoom. Quindi questo è un passaggio importante che ci apre un po' al futuro. Ecco, sta entrando padre Aurelio e da ultimo io intendo ringraziarlo molto, quindi entriamo subito nella fase del lavoro con un forte applauso per quanta disponibilità ci dà e quanto cuore ci mette. perseguirci e per starci
vicino. Scusate, ma c'erano
grazie
c'era parecchia gente al confessionale, allora dico, potevate cominciare a fare un confronto. Il segretario ha preso nota di tutto,
è verbale.
Eccoci,
rimaniamo vicini.
Bene. Allora, ragguagliatemi, ditemi qualcosa di quello che vi siete detti adesso. Tutto bene, sì.
Per noi è consolato aver sentito questo nuovo coordinatore internazionale, vero? Visto che noi eravamo tutti con Gaetano, soprattutto Gaetano aveva avuto la fortuna di essere pensionato quando ha cominciato, vero? E quindi era tutto. Adesso ho detto servizio.
Avete potuto conoscerlo da vicino.
Appunto, il servizio effettivamente, no, veramente, ma già aveva per esempio Luigi Mello, anche ci avevano già detto appunto, anche noi che non siamo per internet purtroppo aggiornati, però effettivamente capiamo che ormai questo è anche da digitale, vero? Che cosa dobbiamo fare? Intervenire,
il
padre Aurelio, dire
qualcosa? Sì, era l'intento di questo momento, no?
Sì, lo so allora adesso. Come anziani possiamo dire, so. Cominciare, rompere il ghiaccio, che effettivamente la consigliamo. Io in particolare sono stata miracolata da Madre Speranza, abbiamo messo la mano sulla testa, perché effettivamente avevo avuto una sindrome postpartum. 1960 e non ero più io, perché mi avevano fatto capire il parto da proprio dirizio che il bambino era morto, quindi quando l'ho visto così e la suora me l'ha tolto subito, pensavo che me l'avessero cambiato, insomma ero fuori di testa. Madre Speranza mi ha messo la mano in testa e io sono ripartita sia per la scuola, che è stata una passione, e per la famiglia, 4 figli, 2 in cielo per l'epidemia purtroppo della salmonella del 75, e Paolo con il braccio paralizzato, commercialista, e forse ha perso pure la causa per testimoni falsi, sembra, e Anna Maria e maestra d'asilo, 5 nipoti, e poi la famiglia di mio fratello a Pescara, molto legati al vescovo, quindi veramente il Signore ci sta aiutando fino a 89 anni, 63 di matrimonio. Sì. Abbiamo pure fatto l'incontro coniugale, perché poi è necessario, perché poi ci lasciamo prendere dall'AM, che adesso dobbiamo dire noi laici della moglie misericordiosa, e magari fra moglie e marito non si vive nella stessa misura, e allora lì bisogna stare molto attenti. Noi per esempio all'inizio, voi il gruppo di Ravenna, che è sempre eccezionale, ma ci si ricorderà che ci sono state delle persone che hanno dovuto fare una scelta per il marito, perché o ci separiamo oppure addirittura a questo punto, e allora si sono occupati dei figli, del marito e altro, quindi quello lo dobbiamo considerare molto, no? Perché effettivamente il servizio poi ci dà la passione, Gesù non ci lascia superare in generosità da noi. E poi Nemo profeta in patria ci provano anche delle delusioni, perché magari vorremmo che i figli seguissero questo e magari seguono Don Rosini a Roma, capito?
Non è male, se seguono Don Rosini a Roma non è male, eh?
Poteva andare peggio,
che Dio li benedica.
Lo so, però non c'è solo Don Rosini.
Certo, non c'è, infatti noi siamo qui, no?
Noi abbiamo fatto tante altre scelte, eravamo prima figli della Moglie Misericordiosa.
Benissimo.
E poi quello che ci ricordiamo, sì, molto, quello che dice, sì, e poi finisco, bene, che effettivamente il silenzio che tu hai messo per noi è stato fondamentale.
Sì, sì. Molto sì. Bene. Ecco, silenzio. Grazie davvero Franca, grazie. No? C'è una vita lunga dietro, sì, l'esperienza, la testimonianza di Franca. E a me piacerebbe anche sentire, non so se prima vi siete scambiati qualche esperienza, ecco, anche di quelli... diciamo che sono un po' nuovi, no? O che non appartengono ai laici dell'amore misericordioso, ma che sono qui per fare questa esperienza. Ecco, fra tutti, se qualcuno con libertà può, si sente di dire qualcosa che lo ha colpito, no? In questi giorni, con cui il Signore ha toccato il suo cuore, ecco, qualche, così una comunicazione dell'esperienza che abbiamo vissuto, anche in poche parole. Alle volte siamo un po' restii, no? A manifestare magari le cose più profonde che proviamo, però penso che può essere, anche questo fa parte di quella coinonia, no? Di quella comunione della vita, condividere un po' le nostre esperienze, anche più profonde.
Allora, io posso dire la mia esperienza, e questo incontro davvero l'ho desiderato moltissimo. Sono molto contento.
Posso chiedere una cortesia? Chi parla che venga lì e ci guarda?
Magari. Ecco, in piedi magari con la voce un po' alta, di anche il tuo nome per favore, presenta.
Perché sono entrato in contatto ben tanto, l'anno scorso sono venuto in pellegrinaggio, quindi è stata una bella esperienza. E poi frequentando internet ho scoperto il gruppo Facebook e ho scritto subito a Luca, ha detto voglio frequentare i vostri sussidi. E così da gennaio frequento i sussidi, insomma, sono anche molto puntuale perché sono veramente molto, mi attrae questa esperienza, per cui quando ho anche preso contatto poi con Padre Quinto, perché l'ho un po' coinvolto con la realtà della mia zona, che è una provincia di Milano, e così ho fatto incontrare Padre Quinto con un tavolo per dare una spinta, e speriamo l'anno prossimo di creare un pellegrinaggio. Proprio come diceva Luca poco fa, bisogna trovare il modo. Io dico sempre che il santuario sia più conosciuto, perché io capisco che in Umbria sia conosciuto, ma dove sto io? No. Anche se poi mio parroco qui c'era stato, era giovane, quando era un giovane prete, lui mi ha detto che poi ci parlava. Ma io lo conosco, io ci sono stati e un pochino mi ha fatto parlare, un po' forse per capire cosa io. Il mio feedback, il mio sentimento, e un pochino ho cercato appunto di coinvolgerlo. Ma poi quando Luca mi ha detto faremo un incontro, mi ha detto anche quello di Roma, però poi è stato, e poi quando è stato pubblicizzato questo esercizio spirituale, io proprio questo incontro desideravo farlo, ma anche per conoscere quelle persone che su Zoom che si vedevano, e appunto diceva Mario prima, che dice delle figurine, quadratini, il puzzle, è bello vedere una persona fuori fisicamente, per cui è bello. E l'esperienza questa è stata molto positiva, le riflessioni, e poi Padre Aurelio che interventi.
Grazie Gerardo.
Grazie. Grazie. Sono Loretta, vengo da Cesena, avevo raccontato di fare un'esperienza. Io sentite?
Sì, signora, guarda, è una cortesia davvero. Lì possiamo poi sentire bene tutti.
Sì, in famiglia, dai.
Si pare da un servizio.
Davvero, ma c'è anche il microfono.
Venga, faccio un'obbedienza. Io e mio marito il santuario per tanti anni, e questa l'ho sottolineato, il fatto che i pellegrini non conoscono che ci sia sia un'associazione di laici così attiva. E non ne avevamo mai sentito parlare. Pur frequentando, quando si veniva qua, noi di solito ci parcheggiavamo col camper all'interno della struttura, anziché dove c'era la Via Crucis, poco più avanti. Quindi, sì. Svegliati al mattino sempre dagli uccellini, perché è ricchissimo di... E si partecipava attivamente a tutte le iniziative religiose, gli incontri, la preghiera, l'Eucaristia, quindi la confessione, si viveva i giorni che si stava qua proprio col santuario, ma non avevo mai sentito parlare di laici per un momento di confessione. Poi sono rimasta sola a gennaio, mio marito è morto, e mai avrei immaginato di... riuscire ad essere qui da sola. E invece ho detto sì. Ho detto sì a qualcosa che mi è scappato dentro, un bisogno di, per me, per la mia anima, per di essere qua. E ho detto andiamo. Non sono venuta sola, sono stata forse chiamata, non vorrei essere presuntuoso, ma accompagnata sicuramente da Valerio. Poi qui mi sono trovata in una realtà che non sapevo. Ho scritto a Mara stamattina, io quando sono arrivata ho detto, ma adesso io cosa faccio? Io non conosco nessuno, cosa sono venuta a fare? Perché mi sono resa conto che ero sola, invece no, non sono sola. E poi a piccole dosi ho conosciuto, ho incontrato Gerardo, Miriam, poi Mara, Flavia, Elena, Nando, Mario, insomma, questo puzzle si è avviato. E non ho capito bene che cosa ho vissuto, non lo so. Poi metabolizzerò il ritorno, i giorni a venire, lascerò che tutto scenda, che il Signore faccia quello che vuole. E ho lasciato i miei dati al segretario e al P5, ma con cautela, perché ho detto farò quello che posso. Con i miei intenti, con il mio... Però sì, ho detto il mio piccolo sì.
Va bene.
Perché, ecco, l'amore misericordioso deve rompere gli argini delle nostre chiusure, delle nostre paure, delle nostre sofferenze che tendono a chiudere il cuore.
Grazie.
Quindi volevo permettere di una volta, forse l'ho letto, ma ci siete fatti un po' la stasera, sì. C'è un gruppo curato da suo rifugio.
No.
Sì, è vero. Vengo qua così magari qualcuno potrebbe anche essere interessato. A Cesena c'è un gruppo curato dal suo rifugio che ci ogni volta al mese, e ne sto approfittando per questo perché non neanche lo sapevo che la lettera era di Cesena, se non gliela avrei comunicato anche prima, non è capitato che ci siamo parlati. Quindi perché è stato un gruppo di laici che era in formazione allo Spirito Santo a Paternò, e poi a un certo punto per motivi di lavoro quasi avevano completato la formazione, stavano per fare le promesse, però per motivi di lavoro sono dovuti spostare a Cesena,
E quindi dopo un anno il sacerdote, sapendo che questa coppia seguiva l'amore misericordioso al Padre Nostro, sacerdoti francescani, però che conoscevano Madre Speranza e sapevano che loro avevano seguito questa formazione, gli hanno chiesto proprio specificatamente che avevano bisogno, desiderio che qualcuno annunciasse alle famiglie, qualcuno che si occupasse di fare un annuncio per le famiglie, una formazione per le famiglie. E quindi poi il sacerdote ha chiesto al suo rifugio, perché anche va a Reggio Emilia, credo, quindi ha chiesto questo, se poteva andare, e lei ha accettato, e quindi da allora c'è da più di un paio d'anni che c'è questo gruppo di formazione, che a volte si collegano online, non tanto su Zoom, appunto su YouTube, perché anche molti del mio gruppo, quando magari hanno difficoltà a collegarsi con Zoom, viene più difficile usare la piattaforma, magari per la password, tutti quei passaggi che a volte sono semplici ma complicati quando una cosa non viene bene. Quindi questa cosa di potersi collegare su YouTube ha aperto tante porte. Magari qualcuno sente anche il disagio di sentirsi direttamente su Zoom, riesce ad ascoltare meglio magari su YouTube, oppure più avanti, quando magari in quel momento, certe volte sono orari in cui abbiamo degli impegni, io per prima con le famiglie, quindi proprio quell'ora, quel momento non possiamo lasciare, oppure abbiamo un altro evento di famiglia che non possiamo lasciare, però questo fatto che poi rimane registrato è uno lo può gustare, assaporare meglio quando si è soli ascoltando. Questo ha aperto delle porte. Niente, volevo solo fare presente questo e ringraziare il padre Aurelio per quello che ha detto, per come si è preso cura di noi, perché proprio ci ha fatto toccare con le mani Gesù, è entrato nei nostri cuori attraverso le sue riflessioni. Ma penso che, come ha detto Loretta, io concordo con lei, piano piano metabolizzerò tutto quello che è stato detto, me lo porterò, lo custodirò nel cuore con l'aiuto del Signore nei prossimi giorni. E ringrazio anche tutti, perché ho fatto un'esperienza meravigliosa dove mi sono portata, insomma, vi ho parlato, non è stato un momento in cui ho fatto esperienza proprio di fratellanza, di amore, di misericordia, di una vita avvolta. Grazie.
Io non ho niente da dirvi, perché in pratica è scattato tutto così. La pandemia a me pure carino mi ha fatto. Mi sono di vista il santuario di Colle Valenza, dove io ho pregato 46 anni fa. Ho incontrato Maria Speranza. Non ci ho parlato, ma cosa me l'ha segnato? Un grande sorriso e imparare a star zitta. Cosa che per me è stata difficile. Però se sono qui è prima di tutto per ringraziarvi, perché in ognuno di voi ha trovato un sorriso, un'accoglienza, quell'apertura, quel calore umano. E da 3 anni con questa pandemia, che meno, chiusa a casa, e magari pure la messa, così stavo in una grandissima camicia, come la compro? Però mi è venuto un cuoricino vicino, sì, e non basta più. Che cos'è successo? È successo che Maria Speranza evidentemente aveva detto: questa sarà bene la mia frustatina, farla partire. E sono partita. Tra l'altro me ne ho dovuto guidare, perché volevo dire prima, 2 giorni prima mi è passato tutto, sai, sono di nuovo. Sono arrivata qui perché sono venuta qui al microfono per ricordarmi che la provvidenza non mi abbandona mai. Sono io che mi scordo di lei. È un accordo. Sono arrivata qui, ho incontrato 4 meravigliose creature di Piombino, dove io ho iniziato il mio insegnamento di religione, per il calore umano, queste onde che arrivano. Io mi rispecchio nella frase di San Paolo come un aborto, no? Ci sono come... E mi sento un po' così qui, perché in realtà non faccio niente. Ho solo preso e sono qui per ringraziarmi, perché la provvidenza ha provveduto. Io fortunatamente ho aperto l'orecchio, grazie a voi perché ho trovato un calore umano di cui veramente c'era bisogno per ricominciare a vivere. Grazie a tutti.
Filosofia, però è quello che sento
e ve lo dico così come
mi viene.
Bravo. Io ho conosciuto Maria Speranza che avevo 22 anni, da lei non mi dico tutto perché è stato molto travagliata, ma Maria Speranza ha visto tutto e ha pensato bene di provvedere e ha provveduto, cioè è stato sempre con me. Ho ricevuto tanti miracoli, tra cui un salvato da un tumore al polmone. E quello che mi ha dato una speranza, forse già ce l'avevo da bambina, perché già da bambina sentivo molto la presenza di Gesù. Dopo la prima comunione sono stata in pericolo di vita, perché ho avuto un'epatite virale, non si trovava. Ma io ero un po' morire, tanto è vero che la mia zia dice, beh ma zia, se io muoio vado da Gesù in paradiso, mi metto a verso una casa e mia zia piangeva di sperare. Poi Gesù mi ha salvato.
Un po' più vicino.
E quindi sto arrivando al corso iniziale, dove dentro del mio sentito sempre tanto amore per tutti. Non vi nascondo che avendo sentito questo amore per tutti, molte volte non lo rimpiango mai. Molte volte, essendo anche stata forse di carattere un po' altruista, eccetera, molte volte ne ho sofferto perché non ho trovato tante volte corrispondenza. Però io, da una parte mi entravo, da una parte di prima arrabbiavo, e poi capivo, superavo, perché nel momento stesso in cui le mie amiche mi chiedevano passami il compito, anche se mi avevano detto prima qualche altra cosa che mi aveva fatto, io passavo il compito, io passavo il compito, no, non mi passavo più, perché automaticamente, non perché facevo qualche cosa di buono, era istintivo per me essere così, solo prima. E quello che mi ha dato nell'attualità, in cui c'era forse già un percorso mio istintivo, di diciamo un plafondo di questa situazione, questo qui, questi esercizi spirituali mi hanno dato. Ero partita sì contentissima perché ritorno a vedere Madre Speranza, perché per me Madre Speranza è sempre stata presente, vado in due eccetera, ma io non conoscevo gli amici, come si dice, dell'amore non si ricordo più, non riuscivo a ritrovarmi dentro questo labirinto, quindi è stato un caos per me. Ho incontrato un confessionale, è per Madre Speranza che sa quello che fa, lui, questo sacerdote meraviglioso con cui mi sono subito confessata, e poi pian piano sono riuscita a orientarmi, canale 3, 5, 4, eccetera. Ma questo che ho scoperto dentro di me, non tanto perché mi sono messa a meditare, perché mi è venuto spontaneo il significato di questo, tanto quello che sento e che ho sentito, e che dentro di me anche il percorso di San Paolo, che è un po' un percorso penso di tutti noi, perché San Paolo è stata la persona che ha scoperto, no, ha scoperto, ha avuto il peccato più mortale che mortale, perché ha perseguitato il Signore, poi il Signore gli ha detto, beh, basta adesso, e si è redento, quindi è diventato, che ha fatto San Paolo? Si è talmente redento che ha scoperto l'amore talmente immenso che ha pensato bene di trasferirlo a tutti, perché quando l'amore è immenso, ecco, questo dico io, l'immensità dell'amore è come, io lo paragono a una parola talmente difficile che è l'eternità. Avete mai pensato a provarsi a tenere, cioè, io vivrò l'eternità, ma com'è l'eternità? È qualcosa di infinito. L'amore che cos'è? Per me è come l'eternità, è un qualcosa di infinito che non ha un fondo, non ha né un inizio, né un mezzo, né un fondo. Quindi l'amore è questo, io penso, quello che Madre Speranza ci dovrebbe, però non è a me che l'ha insegnato, cioè non è che l'ha insegnato, me l'ha dato. Io sento questo amore infinito e sento il bisogno di trasmetterlo nella mia sensibilità, nelle mie anni che ho, perché mi sono più giovanissima, questo è a me che lo devo dire, nella mia vita più lunghissima, per me, io ho 76 anni e dico sempre al Signore che sono pronta ad andare, perché io non ho vissuto una vita, ma io ne ho vissute tre, perché ho avuto un percorso molto difficile, molto intenso, molto travagliato, quindi tre vite me lo fate, posso anche partire. Però, prima di partire, io vorrei trasmettere qui a tutti voi, nella mia povertà, che l'amore è una cosa immensa, non si può definire. L'importante è sempre riuscire a trasmetterla, anche nella semplicità di tutti i giorni, anche nell'incontro di una persona qualunque, nel sorriso, in una carezza, anche accarezzare la spalla mentre passa. Cioè, trasmettere per me questo. Io, quindi nella meditazione, chiamiamoli così, del nostro specialista Padre Aurelio, che ci ha trasmesso tutto il percorso di San Paolo, che l'ho amato moltissimo, io ho ritrovato queste mie sensazioni, la sensazione di questo amore infinito. Ecco, io vi amo tanto.
Grazie.
Fino a che decidi, io sto a guardare Dice, mo quando si muove? Quando si muove? E ne parlavo prima con l'altro figlio, e questa meditazione su San Paolo, gli atti degli Apostoli, ecco, dicevo, perché proprio poi venendo il perché, sto vedendo, non ho potuto dormire di sera perché stavano in partenza, le sacerdoti per le vacanze, no, alcuni che hanno legato un po' alla cosa, la casa la mia solo cuore. L'idea di ispirazione positiva di questa meditazione sugli atti mi ha deciso, ormai quasi ne parlavo con il padre Aurelio, io farò una prossima lezione mia, diciamo relazione, terminerò la vita della speranza, finalmente però ora è stata mia. Però io mi sono messo a studiare, stando proprio tutto muso, e io sono seduto là al mio tavolo di direzione, i libri di Madre Speranza, poi i libri, eccetera, sto consultando, sto scoprendo di più ancora più a fondo Madre Speranza, questa buona madre. E forse mi renderò per la prossima ondata di contagio di prendere in mano con l'esperienza degli altri apostoli questo cammino cristiano con voi laici, per poi dopo magari andare a finire sulla teoria, diciamo teoria perché è un documento dell'Unigenzium, parliamo no, dei laici, ma prima ne parliamo con San Paolo e altri apostoli. Vi piace l'idea?
Sì.
Benissimo, poi dopo il resto, ecco quello che Luca ci ha detto prima, io nel mondo inco e con Calvino tutte queste nostre attività. Anzi, una cosa che tra tutto contando, nei vostri gruppi contagiati più persone possibili, in tanti modi, la renderà.
Io in un certo senso devo dire grazie alla pandemia, se ha portato tante persone, io conosco pochissime persone, generalmente tutti gli altri anni ci si conoscevamo, ma ho capito che è stata una ricchezza enorme, le persone che hanno parlato sono state di una ricchezza che mi hanno commosso e dico grazie. Grazie anche a padre, perché in un certo senso sono stati un po' particolari questi esercizi, ma mi sono piaciuti tanto perché ogni tanto abbiamo bisogno che qualcuno ci ricordi quali sono i modi per accostarci alla parola di Dio, i modi per scoprirci Chiesa, i modi anche per scoprirci, diciamo, fratelli. Scusatemi, ma
bene, penso che ci stavano sicuramente anche tante altre esperienze, no? Sono convinto che la parte più profonda di alcune esperienze uno se la porta nel cuore, no? Se la porta a casa e, come qualcuna di voi ha detto, no? Va metabolizzata, ha bisogno di tempo, no? E questo penso che è qualcosa che è bene per tutti noi, no? A me viene sempre in mente quando faccio esercizi personalmente, no? Oppure quando provo a fare questo servizio, no? Quella frase che diceva Sant'Ignazio di Loyola, che è stato un po' l'inventore, no? Di questa metodologia di esercizi spirituali nella Chiesa, diceva sempre: non è il molto sapere che soddisfa l'anima e che la riempie, il sapere tante cose, tante idee, no? ma è il sentire e gustare le cose interiormente. Magari anche una, no? Un'esperienza, no? Sentire e gustare interiormente. E penso che ognuno di voi, il Signore, sono convinto, avrà fatto questo in ciascuno di voi, no? A parte il fatto che non l'abbiate espresso così davanti a tutti. Quello che mi viene da dirvi, portatevi nel cuore quel gusto, no? Perché è un'azione dello Spirito Santo quella, no? Che ci fa gustare le cose di Dio profondamente, che ci dà dei tocchi, no? Suavi, ma profondi, e che poi possono durare tutta la vita, no? Alcune volte a me è successo che ancora oggi, dopo parecchi anni, ricordo qualche parola del Signore che mi ha colpito in un corso di esercizi e che mi ha segnato poi da lì in avanti per tutta la vita e che mi è sempre come una luce dentro il cuore, no? Penso che questa è un po' una grazia da chiedere al Signore, di poter conservare nel cuore qualcuna delle sue parole, no? Qualcuna delle sue luci con cui ha toccato il nostro cuore. Per cui grazie, vi ringrazio perché vi ho visti molto attenti, molto coinvolti, no? Sia nei momenti di preghiera, nei momenti di ascolto, ecco, per cui penso che è un momento di grazia per tutti noi, no? Anche per me la vostra presenza è stata un momento di grazia. Benediciamo il Signore. E mi viene da chiedervi, pensate che vale la pena continuare sempre questa esperienza degli esercizi ogni anno, più o meno? Il periodo, questo può andare bene? O vedreste meglio? È un periodo estivo, tranquillo, no? Penso che più o meno libero. Più spostato all'inizio, ai primi giorni di luglio, sarebbe meglio, dici?
Sì. C'era l'entusiasmo.
Il dato entusiasmo. È lo Spirito Santo che provoca l'entusiasmo.
Il momento di
e io al mio ritorno dalla Spagna non sapevo di chi parlasse. E poi è scoppiato il Covid e dentro di me è nato questo forte desiderio di venire, non so perché, proprio qui. Però non potevo. Quindi nella prima occasione, che è stata il 6 maggio, mi metto in macchina e vengo qui. Vengo incidentata, intamponata violentemente da un'auto sull'autostrada, però decido di non fare nulla, quindi di continuare il mio percorso ad arrivare qui. Beh, quando sono arrivata ho visto una cosa che non mi aspettavo, un'immensa struttura così imponente che mi ha trasmesso semplicemente la grandezza del Signore, non altro. Cioè, come se ho avvertito l'esigenza di fare questa cosa così grande per dar modo a tutti di capire quanto è grande il Signore. Però nessuno mi ha spiegato, nessuno mi ha detto, non ho fatto tutto da sola. Io seguo un cammino carismatico da 20 anni di Gesù Risorto, e quindi con ritiri, con convegni, e mi ha dato la grazia di sentire molto lo Spirito Santo. Io mi sento una persona miracolata per vari motivi. Però devo dire una cosa, e la devo dire a tutte le persone che si occupano di questo gruppo. Mario.
Luca.
Io vi dico grazie. Grazie perché voi avete realizzato quello che dentro di noi si sente ma non riusciamo a dire a volte, cioè l'esigenza di capire, dell'informazione, è bello seguire un cammino di fede, però è bello anche capire la parola del Signore. Ed io ammetto che con tutti gli anni del mio cammino, questo full immersion che ci ho avuto in questi giorni, non ho mai ricevuto questo amore, questi sguardi umili, dire non ti preoccupare, anche senza dirlo. Quindi grazie ancora, perché per me, io vedo che per tutti noi la parola di Dio deve essere trasmessa non solo a Cantilena, ma anche nel vero senso della parola, e bisogna capire quanto è importante, perché se non capisco cosa dico, io vengo dalla scienza, sono un medico, un ricercatore, è chiaro che vado sempre a scrutare, no? Però questo ce lo chiede Dio, cioè vieni da me, cercami, ma cercami nelle mie parole, sta a te poi scoprire il significato di una di esse, io te la mando, e a questo a me mancava tanto, quindi grazie.
Grazie.
Grazie. Lei proprio fa strike di ogni stato. Lui poi bombe.
Bene, è l'ora del pranzo, allora possiamo concludere anche. anche magari con l'Angelus, se affidiamo alla Vergine Maria. Luca, volevi dire qualcosa ancora?
No, niente, in conclusione. No, l'unica cosa che ci tengo molto è che mi piace, è che sentire questa cosa di fraternità, di dire benvenuto in famiglia, sei a casa tua, questa è quello che sento io ogni volta che entro qua e che mi emoziona molto, e quindi ripeterlo è bene.
Forse tutti non sapete che si è sposato da poco qui a Santuario. Te l'ha detto? Gliel'hai detto?
Esatto. Ah. Abbiamo comunicato in ogni mezzo.
Grazie. Bene. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, noi che per mezzo dell'annuncio dell'angelo abbiamo riconosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, per i meriti della sua passione e della sua croce, possiamo giungere alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo, dona al nostro Signore, splenda ad essi la luce per te, riposo in pace. Amen. Maria Mediatrice, Madre Speranza, prega per noi. E grazie a tutti. Il Signore ci benedica. Abbiamo un buon ritorno.
Grazie a tutti.